Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli, di Ivan Turgenev.
Un bel cane levriero dal collare azzurro irruppe nel salotto, battendo con le unghie sul pavimento, e subito dopo entrò una fanciulla sui 18 anni, dai capelli neri e di carnagione bruna, con un viso un po' tondo ma gradevole e piccoli occhi scuri. Teneva fra le mani un canestro pieno di fiori. «Eccovi la mia Katia», disse la Odinkova, indicandola con una mossa del capo. Katia fece una piccola riverenza, prese posto accanto alla sorella e si mise a scegliere i fiori. Il levriero, il cui nome era Fifì, si avvicinò muovendo la coda all'uno e all'altro degli ospiti e toccò la mano di ognuno di loro col suo naso freddo. «Li hai colti tutti da sola?» domandò la Odinkova. «Da sola», rispose Katia. «La zia verrà per il tè?» «Sì, verrà». Quando Katia parlava, sorrideva con molta grazia, timida e franca, e guardava con una certa divertente serietà di sotto in su. Tutto in lei era ancora giovanile e immaturo, e la voce, e la peluria su tutto il viso, e le mani rose, con tonde macchie biancastre sulle palme, e le spalle un pochino strette, arrossiva di continuo e respirava in fretta. La Odinkova si volse verso Bazarov. «Voi guardate queste immagini per convenienza», Evgeny Vasilievich cominciò. «Non è una cosa che vi interessi. Avvicinatevi piuttosto a noi e discutiamo di qualche cosa». Bazarov si avvicinò.
«Di che volete discorrere?» disse.
«Di quel che volete.
Vi avverto che sono una disputatrice terribile».
«Voi?»
«Io».
«Pare che ciò vi meravigli. Perché?»
«Perché, a quanto posso giudicare, avete un carattere tranquillo e freddo, mentre per discutere ci vuole fervore. Come avete fatto a conoscermi così presto? Anzitutto io sono impaziente e insistente. Domandatelo a Katia». «E poi mi lascio trasportare con molta facilità».
Bazarov guardò Anna Sergeevna.
«Può darsi. Voi lo potete sapere meglio di me. Volete dunque discutere? E sia. Stavo guardando le vedute della Svizzera Sassone nel vostro album e voi mi avete osservato che questo non mi può interessare. Lo avete detto perché supponete che io non abbia senso artistico e io veramente non ne ho. Ma queste vedute potevano interessarmi dal punto di vista geologico, dal punto di vista della formazione delle montagne, per esempio. Scusatemi, come geologo ricorrerete piuttosto a un libro, a un'opera speciale e non a un disegno».
«Un disegno mi mostrerà chiaramente quello che in un libro è spiegato in 10 pagine.
Anna Sergeevna tacque.
«E così non avete proprio neanche un atomo di senso artistico», disse appoggiando i gomiti sulla tavola e con questo movimento avvicinando il suo viso a Bazarov. «Come potete farne a meno?»
«E a che serve?»
«Se è lecito». «Non fosse altro per poter conoscere e studiare la gente».
Bazarov sorrise. «Prima di tutto, per questo c'è l'esperienza della vita, e poi vi dichiaro che non vale la pena di studiare i singoli individui. Tutti gli uomini si assomigliano, nel corpo come nell'anima. Ognuno di noi ha il cervello, la milza, il cuore, i polmoni, fatti allo stesso modo, e le cosiddette qualità morali sono le medesime in tutti. Le piccole diversità non significano niente. Basta un solo esemplare umano per giudicare tutti gli altri. Gli uomini sono come gli alberi del bosco. Nessun botanico starà a occuparsi di ogni betulla separatamente». Katia, che senza fretta univa un fiore all'altro, alzò gli occhi su Bazarov con meraviglia e, avendo incontrato il suo sguardo rapido e negligente, si accese tutta fino agli orecchi. Anna Sergeevna scosse la testa.
«Gli alberi del bosco», ripeté.
«Dunque, secondo voi, non c'è differenza tra l'uomo stupido e quello intelligente, tra l'uomo buono e quello cattivo?»
«Sì che c'è,
come tra un malato e un sano. I polmoni di un tisico non si trovano nello stesso stato dei nostri, benché siano fatti nello stesso modo. Noi conosciamo a un depresso da che cosa provengono le malattie del corpo, e le malattie morali provengono dalla cattiva educazione, da tutte le sciocchezze di cui si riempiono le teste della gente, sin dall'infanzia, dallo scandaloso stato sociale delle cose, insomma. Correggete la società e malattie non ce ne saranno più».
Bazarov diceva tutto questo con un'aria come se nello stesso tempo pensasse tra sé: Puoi credermi o non credermi, per me fa lo stesso. Egli si passava lentamente le sue lunghe dita nelle fedine, mentre i suoi occhi correvano di qua e di là. «E voi credete, disse Anna Sergeevna, che quando la società sarà riformata non ci sarà più gente né cattiva né stupida? Perlomeno con una retta organizzazione sociale sarà perfettamente la stessa cosa che un uomo sia stupido o intelligente, buono o cattivo?» «Sì, capisco. Tutti avranno la stessa mensa?» «Proprio così, signora.» Laudinkov si rivolse ad Arkady. «È la vostra opinione, Arkady Nikolaevich?» «Sono d'accordo con Evgeny», rispose. Katia lo guardò di sotto in su. «Voi mi fate stupire, signori», disse Laudinkova. «Ma ne riparleremo ancora. Adesso sento che la zia viene a prendere il tè. Dobbiamo aver riguardo per i suoi orecchi.» La zia di Anna Sergeevna, la principessa, una donna piccola e magrolina, con un viso grande come un pugno e occhi cattivi, immobili sotto la parrucca grigia, entrò e, fatto a malapena un cenno di saluto agli ospiti, si adagiò in una larga poltrona di velluto, nella quale nessuno all'infuori di lei aveva il diritto di sedersi. Katia le mise uno sgabellino sotto i piedi. La vecchia non la ringraziò, non la guardò neppure. «Come avete dormito, zia?» domandò Laudinkova alzando la voce. «Di nuovo qui questo cane?» brontolò per risposta la vecchia, e accorgendosi che Fifì aveva fatto due passi indecisi nella sua direzione, esclamò: «Via, via!» Katia chiamò Fifì e le aprì la porta. Fifì si lanciò fuori giù l'iva nella speranza che la portassero a spasso, ma, rimasta sola dietro la porta, cominciò a raspare e a guaire. La principessa si accigliò, Katia fece l'atto di uscire. «Credo che il tè sia pronto», disse Laudinkova. «Andiamo, signori. Zia, venite a prendere il tè.» La principessa si alzò in silenzio dalla poltrona e uscì per prima dal salotto. Tutti la seguirono in sala da pranzo. Un piccolo cosacco in livrea scostò con rumore dalla tavola una poltrona coperta di cuscini, anch'essa riservata, in cui la principessa si lasciò cadere. Katia, che mesceva il tè, la servì per prima in una tazza con lo stemma a colori. La vecchia si mise nella tazza del miele. Essa trovava che bere il tè con lo zucchero era un peccato e costava caro, benché personalmente non spendesse mai una copeca, e a un tratto domandò con voce stridula: «Che cosa scrive il principe Ivan?» Nessuno le rispose. Bazarov e Arkady capirono rapidamente che non si faceva attenzione a lei, pur trattandola rispettosamente. «La tengono per vanità, perché era un pollo di principi», pensò Bazarov. Dopo il tè, Anna Sergeevna propose di andare a passeggiare, ma cominciò a venir giù una pioggerella e tutta la compagnia, a eccezione della principessa, tornò nel salotto. Arrivò il vicino, appassionato giocatore di carte, di nome Porfiri Platonic, uomo grassotto e brizzolato, dalle gambette corte e ben tornite, molto gentile e faceto. Anna Sergeevna, che discorreva sempre di più con Bazarov, gli domandò se non volesse misurarsi con loro nel vecchio gioco di preference. Bazarov acconsentì, dicendo che gli occorreva prepararsi anticipatamente ai suoi doveri di medico di campagna. «Badate», osservò Anna Sergeevna, «che io e Porfiri Platonic vi batteremo. E tu, Katia», soggiunse, «suona qualche cosa per Arkady Nikolaevich. Egli ama la musica e così anche noi la sentiremo.» Katia si avvicinò di malavoglia al piano. Anche Arkady, pur amando veramente la musica, la seguì di malavoglia. Gli pareva che Laudinkova lo mandasse via, e nel suo cuore, come in quello di ogni giovanotto della sua età, nasceva già una sensazione confusa e languida che somigliava a un presentimento d'amore. Katia alzò il coperchio del pianoforte e, senza guardare Arkady, proferì a mezza voce: «Che cosa vi devo suonare?» «Quel che volete», rispose Arkady con indifferenza. «Che musica preferite?» ripeté Katia senza cambiare posizione. «La classica», rispose Arkady con lo stesso tono di voce. «Mozart vi piace?» «Mozart mi piace.» Katia prese la sonata Fantasia in do minore di Mozart. Suonava molto bene, ma in un modo un po' secco e rigido. Senza staccare gli occhi dalla musica e con le labbra fortemente serrate, sedeva dritta e immobile, e solo verso la fine della sonata il suo viso si infiammò e una piccola ciocca di capelli sciolti le cadde sul sopracciglio scuro. Arkady fu specialmente impressionato dall'ultima parte della sonata, quella parte dove, tra l'allegria affascinante di un canto spensierato, spuntano improvvisi gli slanci di un dolore così angoscioso, quasi tragico. Ma i pensieri suscitati in lui dalla musica di Mozart non si riferivano a Katia. Guardandola, egli pensò solamente: ma questa signorina non suona male, e anche lei non è male. Bazarov, intanto, perdeva di continuo. Anna Sergeevna giocava a carte magistralmente. Anche Porfiri Platonic sapeva battersi bene. Bazarov rimase in perdita, una perdita insignificante, ma per lui tuttavia non troppo piacevole. A cena, Anna Sergeevna ricondusse il discorso sulla botanica. «Andiamo domattina a passeggiare», gli disse. «Voglio sapere da voi i nomi latini delle piante di campo e le loro proprietà». «A che cosa vi servono i nomi latini?» domandò Bazarov. «In tutto ci vuole ordine», rispose lei. «Che donna meravigliosa, Anna Sergeevna!» esclamò Arkady, rimasto solo col suo amico nella camera loro assegnata. «Sì», rispose Bazarov. «Una donna che ha cervello. Ma quante deve averne vedute?» «In che senso lo dice, Evgeny Vasilich?» Nel senso buono, amico mio, Arkady Nikolaevich. Sono sicuro che amministra anche egregiamente la sua proprietà. Ma il prodigio non è lei, è sua sorella. Come? Quella brunettina? Sì, quella brunettina. Quella sì, è fresca, è pura, è timida, è taciturna, è tutto quel che vuoi. Ecco di chi vale la pena di occuparsi. Di questa puoi ancora far quel che ti salta in mente. L'altra, invece, è una volpona. Arkady non rispose nulla e ognuno di loro si coricò con pensieri particolari nel capo. Anche Anna Sergeevna pensava quella sera ai suoi ospiti. Bazarov le era piaciuto per la sua mancanza di galanteria e per la stessa asprezza dei suoi giudizi. Vedeva in lui qualche cosa di nuovo che non le era ancora mai capitato di incontrare, e ne era curiosa. Anna Sergeevna era un essere abbastanza strano. Non avendo alcun pregiudizio, non avendo neppure alcuna fede ben salda, non indietreggiava davanti a nulla e non tendeva a nulla. Molte cose le vedeva chiaramente, molte cose la interessavano e niente le dava piena soddisfazione. Era del resto poco probabile che aspirasse a una piena soddisfazione. Il suo spirito era curioso e indifferente nello stesso tempo. I suoi dubbi non si calmavano mai fino all'oblio e non crescevano mai fino all'affanno. Se non fosse stata ricca e indipendente, si sarebbe forse gettata nella mischia, avrebbe conosciuto la passione. Ma la sua vita era facile, benché alle volte si annoiasse, continuava a passare un giorno dopo l'altro senza affrettarsi, agitandosi solo di tanto in tanto. I colori dell'iride si accendevano qualche volta anche davanti ai suoi occhi, ma quando si spegnevano, lei si dava pace e non li rimpiangeva. La sua immaginazione volava perfino oltre i limiti di ciò che, secondo le leggi della morale corrente, si considera lecito. Ma anche allora il suo sangue scorreva tranquillo, come sempre, nel corpo incantevolmente armonioso e placido. Le capitava, uscendo da un bagno aromatico, tutta calda e languida, di mettersi a pensare alla nullità della vita, alle sue pene e fatiche, malvagità. La sua anima si riempiva di un subitaneo ardire e ribolliva di nobili aspirazioni, ma una corrente d'aria soffiava dalla finestra semichiusa e Anna Sergeevna si stringeva tutta, si lagnava, quasi adirandosi, e una cosa sola le occorreva in quell'istante: che non le soffiasse addosso quel brutto vento. Come tutte le donne a cui non è riuscito di amare, voleva qualche cosa, senza sapere lei stessa che cosa precisamente. In fondo non voleva nulla, benché le sembrasse di volere tutto. Il Fu Odinkov lo aveva sopportato a malapena, l'aveva sposato per calcolo, ma probabilmente non avrebbe accettato di sposarlo se non lo avesse ritenuto un bravo uomo. E le era rimasta un'avversione segreta per tutti gli uomini che non si immaginava altrimenti che come esseri poco puliti, pesanti e fiacchi, insopportabilmente noiosi. Una volta all'estero aveva incontrato un giovane svedese, bello, con una fisionomia dall'espressione cavalleresca, con occhi azzurri e franchi sotto una fronte aperta. egli le aveva fatto una forte impressione, ma ciò non le aveva impedito di tornare in Russia.
Uomo strano, questo medico, pensava, coricata nel suo magnifico letto, sui guanciali di pizzo e sotto una leggera coperta di seta.
Anna Sergeevna aveva ereditato dal padre una particella della sua inclinazione per il lusso. Aveva molto amato suo padre, dissipato ma buono, ed egli l'adorava, scherzava con lei amichevolmente, come con un suo pari. Aveva in lei piena fiducia e la consultava. Della madre essa si ricordava appena.
Strano uomo, questo medico, ripeté fra sé.
Si stirò, sorrise, mise le mani dietro la testa, poi percorse con gli occhi un paio di pagine di uno stupido romanzo francese, lasciò cadere il libro e si addormentò, tutta pura e fredda, nella biancheria pulita e profumata.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it